Radio Melting Pot.
Laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Laboratoire radiophonique pour la promotion des droits des citoyens.
Radio Laboratory for the Promotion of Citizenship Rights.
Benvenute e benvenuti alla settima puntata di Radio Melting Pot, un laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza in onda su Radio Sherwood e che trovate in podcast sul sito meltingpot.org. È un progetto promosso da Melting Pot Europa in collaborazione con Open Your Borders, un'associazione che opera nella città di Padova, e Parole in Movimento, la scuola di italiano per migranti attiva a Venezia e promossa dal collettivo universitario LISC. La realizzazione tecnica delle trasmissioni è curata da Radio Sherwood, che ha offerto i propri strumenti tecnici e la formazione radiofonica per il team che sviluppa il programma. Conducono oggi Anna, Carla, Eleonora e Leonardo. La selezione musicale è curata da Jerry, Simon e Cidi e la post-produzione e la regia sono curate da Pino.
Trasmissione inizia con la rubrica Sans Papier e l'intervista all'avvocata Fiammetta Rosso, che ci parlerà dei problemi di sicurezza del lavoro bracciantile stagionale nel territorio di Saluzzo in provincia di Cuneo durante la pandemia da coronavirus.
Per la rubrica Diritti di cittadinanza ascolteremo l'intervista a Filippo Furri,
dottorando in antropologia all'Università di Montréal, dove si occupa di immigrazione e accoglienza in Europa e svolge una ricerca sulla nozione di città-rifugio.
La trasmissione continua con un'intervista a Gabriele Proglio, ricercatore storico che ci parla del suo nuovo libro Bucare il confine, storie dalla frontiera di Ventimiglia.
Per la rubrica Migrarte abbiamo chiesto al fotoreporter Italo Rondinella di parlarci della sua mostra fotografica intitolata Shipwreck Crime e inaugurata il 30 maggio ai Magazzini del Sale di Venezia.
Daremo poi spazio alla rubrica Servizi al territorio, con le attività di Casa Madiba Network, una realtà sociale nata nel dicembre del 2013 per dare una risposta concreta all'emergenza abitativa nel comune di Rimini.
Accoglienza diffusa coinvolge alcuni comuni del Saluzzese, in provincia di Cuneo, e prevede la messa a disposizione di strutture per offrire una soluzione abitativa temporanea ai braccianti, che non avendo trovato altre soluzioni hanno un contratto di lavoro con un'azienda agricola del territorio. Oggi ne parliamo con l'avvocata Fiammetta Rosso, che ci farà una sintetica panoramica delle problematiche che sono state riscontrate quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19, proprio nella pratica applicativa del progetto. L'intervista è stata curata da Federica Torta. Sentiamo.
Innanzitutto ti ringrazio per il tuo intervento Dunque, ormai è estate, siamo all'inizio di una nuova stagione di raccolta. Nell'era Covid-19 verrà data una continuità al progetto Accoglienza Diffusa oppure stanno emergendo delle criticità?
Il lavoro in agricoltura porta con sé un problema principale, che è quello che attiene all'ospitalità dei lavoratori sul territorio dove sono insediate le aziende agricole che li assumono e li contrattualizzano. È un problema, direi, che non è del nostro territorio, è un problema nazionale, perché la stagionalità del lavoro dei braccianti in agricoltura, che oggi interessa prevalentemente lavoratori subsahariani del centro Africa, ma che anni fa interessava ad esempio lavoratori dell'est Europa, pone un paradosso, che è quello che si fa finta di non sapere che lavoratori che si trovano già all'interno del territorio nazionale hanno problemi di alloggiamento e di ospitalità, esattamente come i lavoratori comunitari o che venivano assunti attraverso il decreto flussi. Decreto flussi che imponeva al datore di lavoro di preoccuparsi dell'ospitalità dei propri lavoratori e che invece, per quanto attiene i lavoratori già presenti nei confini internazionali, lascia aperta una lacuna grave. Quindi Saluzzo e altri territori e altri soggetti, associazioni datoriali, mondo del volontariato, Caritas, sindacati, hanno cercato di dar vita a un progetto che è stato chiamato Accoglienza Diffusa, che aveva negli obiettivi l'obiettivo appunto di coinvolgere tutti i comuni, i 30 comuni della frutta del territorio cuneese, per mettere a disposizione delle strutture, degli alloggi nei mesi di raccolta della frutta. A Saluzzo è stata messa a disposizione una caserma dismessa e un'altra casa, in altri territori sono stati allestiti dei campi con dei container o campi tendati. L'obiettivo era quello di evitare grosse di concentrazioni di persone in un unico luogo, che sovente era anche lontano dalle aziende in cui dovevano recarsi a lavorare, al fine di avvicinare i lavoratori al posto di lavoro, per evitare anche lunghi viaggi in bicicletta dal luogo in cui dormivano alla sede dell'azienda agricola, con i problemi di sicurezza che questo comporta. Negli anni si è creata una bellissima rete di solidarietà che ha saputo anche parlare a più realtà, farle lavorare insieme, essere un modello a cui che è stato anche, diciamo, riconosciuto a livello nazionale, ma che l'emergenza sanitaria ha messo in profonda crisi. Yeah, yeah. Rantan and Weezy Gaia from everything, man. Baby, just bend down, bend down, pause. Baby, just bend down, bend down, pause. Baby, just bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, pause. Baby, just bend down, bend down, pause. Baby, just bend down, bend down, pause. Baby, just bend down, bend, 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 bend down, pause, pause. Who be that? I say, who be that? Who be that girl with the big ass? Let me say your name when I share the fat. Share the body chocolate like a kitty cat. Bring it back, oh baby, bring it back, oh. See the way you want like you for Trinidad, oh. Oh my God, oh, look at that overload, oh. Overload, oh, cause it's let it go slow. So easy, baby, I be biggie man, yeah. Plenty money, but I no fat. Money long, I'm a cat too fast, yeah. I be number one, I know they carry last. I me like a sensi million. Tomorrow chilling with Carolina.
Melody, oh. I got the girl, them are the melody, oh. That's why the girl, them are follow me, oh.
Le pratiche e le politiche di accoglienza si basano troppo spesso sull'idea che le persone migranti siano essenzialmente dei corpi da gestire, per lo più in quanto vulnerabili e sprovvisti di una qualsiasi agency, ci spiega Filippo Furri in questa interessante intervista realizzata da Arturo Raffaele Covella. Con Filippo abbiamo approfondito anche la nozione di città rifugio al centro del suo lavoro di ricerca.
Correggimi se mi sbaglio. Quando parliamo di accoglienza, siamo portati subito a pensare alle politiche migratorie e agli interventi statali. In realtà esiste un modello di accoglienza che parte dal basso ed è fatto da tante piccole esperienze territoriali. Si tratta di un livello di intervento che in realtà potrebbe rappresentare l'esperienza più interessante proprio da un punto di vista politico e sociale. Che cosa ne pensi di questo e qual è la tua esperienza?
È una domanda complessa. In una società come quella italiana, in cui l'immigrazione è un fenomeno relativamente recente, i percorsi di accoglienza e di integrazione si sono articolati un po' sempre in un regime di urgenza, dettata dalle evoluzioni geopolitiche che hanno modificato sensibilmente le questioni legate alla migrazione, alla mobilità internazionale e di conseguenza anche all'asilo. Il focus su quello che accade alle frontiere europee e ai processi di esternalizzazione del controllo e della gestione della migrazione è il lavoro che facciamo in particolare con MigrEurope. E questo lavoro ha come corrispettivo interno l'attenzione verso il disfunzionamento del sistema di recezione e di accoglienza. La detenzione amministrativa, le pratiche di respingimenti, i ritorni volontari o forzati, la criminalizzazione della migrazione e della solidarietà e evidentemente il disfunzionamento dei dispositivi di accoglienza. Il discorso politico e mediatico ci porta, come dici, spesso a focalizzare l'attenzione sulle misure di gestione a livello statale, che diventano un'appendice marginale delle politiche migratorie, ormai al centro delle agende politiche nazionali e europee. Questo vettore delle politiche e delle pratiche di accoglienza è quello maggioritario, basato troppo spesso sull'idea che le persone migranti siano essenzialmente dei corpi da gestire, per lo più in quanto vulnerabili e sprovvisti di qualsiasi forma di agency, quindi di capacità di agire. Questo sistema urgenziale ha prodotto un business dell'accoglienza che va da Mineo alla mafia capitale, eccetera, e ha prodotto un dispositivo umanitario che neutralizza spesso qualsiasi volontà della persona. Ha prodotto forme di confinamento sia attraverso la forma campo che attraverso l'isolamento. Pensiamo ai casi in mezzo alle montagne, in posti completamente fuori da tutto. Questa accoglienza è fatta di cifre, di statistiche, di numeri e di strategie di invisibilizzazione, anonimizzazione, neutralizzazione. I migranti non si devono vedere e la loro presenza non deve impattare sulla vita dei cittadini. Questo approccio, questo discorso produce reazioni di paura, di diffidenza, alimenta discorsi di invasione e oggi anche di contagio di fronte a un'alterità sconosciuta, quasi mistificata. I percorsi di integrazione sono sempre meno sostenuti e sovvenzionati e il migrante richiedente asilo, che in questo modo rimane escluso, rimane confinato in un mondo parallelo, semiclandestino, che produce poi lavoro nero, sfruttamento, marginalità, segregazione. C'è dietro, in modo cosciente o incosciente, una logica identitaria di superiorità, di diffidenza verso l'alterità basata sulla paura e sull'ignoranza dell'altro. E mi rendo conto che non ho risposto alla tua domanda, ma era necessario fare questa deviazione per arrivare a spiegare perché abbiamo bisogno di un modello alternativo. Quando andiamo a conoscere situazioni di accoglienza a livello locale, constatiamo spesso che ci sono relazioni sociali che si sviluppano tra chi accoglie e tra chi è accolto, il comune, la collettività, le associazioni, eccetera. Ci sono situazioni che evolvono secondo dinamiche creative, non sempre agevoli, ma che prevedono adattamento, apertura mentale, coraggio, immaginazione, ascolto e che possono orientarsi verso relazioni di solidarietà reciproca e di coabitazione nello stesso spazio, relazioni che sono senz'altro più benefiche per le collettività che le dinamiche di isolamento e di separazione. L'interesse politico-sociale risiede lì, ed è lì che risiede il potenziale innovativo e anche al limite sovversivo, se vuoi. Ed è a livello locale, attraverso il lavoro della società civile, la partecipazione della comunità migrante, la collaborazione con le istituzioni, che si può immaginare e costruire un modello nuovo di società basato su reti di solidarietà e sul principio di collaborazione e di coabitazione nello stesso spazio sociale e politico. E quindi ovviamente forme di appartenenza non inclusive, eccetera. L'accanimento contro il sistema SPRAR, che era stato concepito in quest'ottica 20 anni fa, dimostra che ci sono due modi antitetici di pensare alla mobilità umana e la società in generale, che non dipendono solo da posizioni ideologiche. Se noi prendiamo la mappatura che abbiamo fatto con un'amica geografa, Cristina Del Biagio, che lavora a Grenoble, ci basiamo sulle reazioni dei sindaci e i decreti di Salvini, quindi notiamo che insieme a tante amministrazioni di sinistra, che si sono posizionate anche semplicemente per posizionarsi contro Salvini, ci sono anche stati comuni di destra, diciamo, che si sono messi a criticare le misure imposte, in particolare quelle che impediva l'iscrizione dei richiedenti asilo negli uffici anagrafe e dunque che impediva loro di avere accesso a una serie di servizi e di diritti che contribuivano a sostenerli nei percorsi di accoglienza e di integrazione. Perché se la logica securitaria identitaria di Salvini funzionava a livello nazionale, a livello locale gli amministratori si sono resi conto che quelle misure non avrebbero aumentato la sicurezza nel loro gergo, nella loro grammatica, bensì prodotto marginalità e quindi dal loro punto di vista insicurezza. Un amministratore si deve preoccupare delle relazioni tra le persone che abitano sul suo territorio per agevolare la coabitazione, deve risolvere i problemi, non deve crearne, non può mettersi a polarizzare conflitti e alimentare politiche di odio, di diffidenza e di paura. Jason's all the people only for you. If you say I get you superpowers, I for come meet you where you live. Dr. Dollar Entertainment. I'm here to fight like power did. Oh, I for come meet you where you live. Now me be Cinderella, now you be Superman.
Oh,
Torniamo poi alla rubrica approfondimenti e ascoltiamo un estratto dell'intervista che Leonardo Galletti ha realizzato a Gabriele Proglio, ricercatore, storico e autore del nuovo libro Bucare il confine, storie dalla frontiera di Ventimiglia. Il libro fa parte di un progetto di ricerca realizzato insieme all'Università di Coimbra ed è dedicato a studiare i confini, le frontiere e i respingimenti organizzati dei migranti che dal confine di Ventimiglia cercano di raggiungere la Francia, in particolare attraverso lo studio della memoria e delle mobilità dei migranti stessi, del coinvolgimento di organizzazioni della società civile e dei movimenti di protesta No Border.
Ciao Gabriele e grazie per la disponibilità nel rispondere alle nostre domande. Il tuo libro è frutto di una ricerca sul campo svoltasi nel territorio di Ventimiglia, in prossimità del confine italo-francese, e pone al centro la questione delle barriere alla mobilità nel territorio europeo e alle difficoltà strutturali di integrazione di migranti, raccogliendo le narrazioni collettive sulle migrazioni e memorie di migranti, attivisti e organizzazioni del territorio. In particolare il libro si sviluppa nella trattazione di passaggi chiave interessanti. Ad esempio, introduci il concetto di geometria del ricordo, descrivendo una mappatura sviluppata dal rapporto di soggettività diverse delle narrazioni sul ruolo dei confini fisici e culturali. A questo proposito, viene evidenziata la differenza tra storia collettiva e storia corale. Potresti approfondire la questione?
La geometria del ricordo è la capacità delle singole soggettività, delle singole persone, di ricostruire i luoghi, gli spazi delle lotte, nello specifico quelle che hanno preso via dal 2015, dai Balzi Rossi in poi. È vero, non si ricorda mai da soli, il ricordo è qualcosa che è condiviso con le altre persone, ma è altrettanto vero che percorsi individuali, soggettività e identità differenti ricordano in modo differente. E allora pensare alle lotte come alle lotte contro i confini, come la saldatura di più soggettività contro questo nemico comune, beh, è qualcosa secondo me che restituisce la possibilità di costruire un'altra mobilità e un'altra Europa, partendo di nuovo dalle storie, le storie di chi lotta singole che sono intrecciate con le altre storie, le storie di chi si muove, di chi cerca un luogo sicuro in Europa. Parlo di geometria del ricordo, ma questa geometria del ricordo è profondamente legata alla geografia delle emozioni. Che cos'è la geografia delle emozioni? C'è un dibattito molto interessante che è principalmente legato all'ambito, diciamo, disciplinare della geografia, ma anche degli studi politici e della filosofia politica, sull'autonomia della migrazione, in particolare sulla teoria dell'autonomia della migrazione. Sostanzialmente sì, e qui i riferimenti sono quelli a Sandro Mezzadra, a Martina Tazzioli, a Nicolas di Genova e a moltissimi altri ricercatori. Lo sguardo, il punto fondamentale sul quale si insiste in questa teoria, è quello che è fondamentale per cogliere non solamente il migrante, la persona migrante, come un numero che si sposta da un luogo all'altro, che attraversa una frontiera, che diventa un numero collettivo quando si costruiscono dei blocchi. No, ci può essere un altro sguardo, uno sguardo che perlustra che cosa? Le emozioni, i sentimenti, il desiderio di raggiungere l'Europa sognata, quel sogno che è stato importante fin dal primo passo mosso una volta che si è lasciata la casa. Ecco, geografia delle emozioni è un altro elemento, secondo me, interessante e importante per leggere con uno sguardo differente le migrazioni che avvengono a Ventimiglia. Perché è importante? Perché restituisce intanto un quadro che non è solamente centrato su Ventimiglia, ma che ha uno sguardo molto più ampio, trasnazionale, diasporico. È uno sguardo che da Ventimiglia ci collega con la diaspora e con i contatti che queste persone hanno con chi è già in Francia o in altri luoghi dell'Europa e con chi invece è rimasto a casa. Ma ci restituisce soprattutto ciò che muove e che dà speranza a queste persone contro la paura dei confini, contro la paura della polizia, contro la paura dei respingimenti, ciò che continua a farli andare avanti, cioè il desiderio di un luogo sicuro, di un'Europa accogliente che dia una possibilità anche a loro.
Interesting. Don't read me if I saw that you don't go, go. Take you anywhere you want, go, go, go. Teach you everything you need to know, no, no. Show you that I love you so, so. Yali, oh, for so long I've been waiting, oh. Waiting for your love and your body, oh. Come take up my money, oh. Pretty baby, I'm here, honey, oh. We love you for a very long time. You love me when you get the dime.
Baby, just give me the love time.
Me won't give you any time. Again, me won't give you down in the rain. Girl, me won't take away your pain. Cause your love will drive me insane. Sugar, your fire can cool. Repeat after me like in a school. Patrol and king is a ruler. Man, I give you longer than stool. My daughter, me a figure Zeppelina. Go as a mean Angelina. Go as a boat to Semina. Give me love for you down in a Medina. Take you down to Medina. You love me when me get the dime.
Baby, just give me the love time.
Me won't give you any time.
Yeah, baby, don't know say me love you so much. Me want take you every day to me church. Love you from the bottom of my heart. From the end to the start. You don't know how to rank in me there.
Per
Nella nostra consueta rubrica dedicata alla campagna Lesbos Calling abbiamo chiesto un contributo ad Alessia, volontaria attivista di No Name Kitchen e Border Violence Monitoring Network. Entrambe le associazioni si occupano di monitoraggio della rotta balcanica e delle isole greche da anni, denunciando le violenze e i soprusi ai danni di persone in movimento mentre cercano di attraversare i confini. Il report di Border Violence Monitoring relativo a maggio-aprile 2020, che potete consultare in italiano sul sito di Melting Pot, dà una chiara panoramica della drammatica situazione. Sentiamo le parole di Alessia, appena tornata dal confine greco-turco, che aiutano a dare una dimensione umana ai dati e alle statistiche che leggiamo.
Ciao a tutte e tutti, io sono Alessia, sono appena rientrata in Italia, a Trieste, da un viaggio di monitoraggio, doveva essere nei Balcani, ma alla fine è stato in Grecia, sul confine albanese. Io faccio parte, sono una volontaria, un'attivista della No Name Kitchen, sono stata negli ultimi anni diverse volte sul campo, in Serbia, in Bosnia, in Grecia, e come la No Name Kitchen fa anche parte della network di Border Violence Monitoring, che per chi non la sapesse è appunto una network di cui diverse associazioni, gruppi, ONG, singoli attivisti, volontari fanno parte e che si occupa di denunciare la pratica dei pushback, ovvero dei respingimenti illegali, raccogliendo le testimonianze dei ragazzi che le hanno subite. Quindi ci si occupa di appunto raccogliere tutte quante queste testimonianze, di pubblicarle in un'unica piattaforma che è il nostro sito, e poi con lo scopo ovviamente di denunciare quello che sta succedendo sui confini lungo la rotta balcanica e non solo. Quindi, come dicevo, sono appena rientrata in Italia da questo viaggio di monitoraggio sul confine greco-albanese, e dove abbiamo trovato una situazione direi abbastanza preoccupante. Allora, faccio una piccola premessa. Chiaramente i ragazzi, le famiglie che si trovano e si trovavano in Grecia per poi raggiungere, come dicono loro, l'Europa, ovvero il nord Europa, anche negli anni passati, cioè prima di adesso, chiaramente dovevano passare da qualche parte e quindi o per l'Albania o per la Macedonia o per la Bulgaria. E nonostante avessimo già ricevuto notizie delle violenze da parte della polizia di questi paesi e di respingimenti, non sembrava, lasciatemi passare il termine, una pratica così comune. Insomma, tutti quanti sappiamo della situazione che c'è in Bosnia e in Serbia, che sono i grandi due paesi, diciamo il collo di bottiglia della rotta balcanica, delle violenze da parte della polizia croata, e poche notizie appunto si hanno sui confini un po' più a sud. Nei mesi che abbiamo passato in Grecia, sempre più persone ci raccontavano che questi confini stanno diventando sempre più difficili da attraversare, e poi la situazione che abbiamo trovato confermata in questo mese di monitoraggio su quel confine, diciamo. Abbiamo raccolto diverse testimonianze di ragazzi che avevano provato più volte ad attraversare questo confine e che erano state respinte. Erano state respinte non dalla polizia albanese, ma dalla polizia di Frontex, che è la polizia di controllo delle frontiere, che da più di un anno, se non sbaglio, ha una missione, un accordo in Albania, e che da quello che noi abbiamo potuto capire però è solo negli ultimi mesi, direi negli ultimi 4 mesi, che ha iniziato a fare dei respingimenti sistematici e con tanto di violenze fisiche. Abbiamo raccolto alcune testimonianze dove i ragazzi ci dicevano che la polizia di Frontex, che è riconoscibile perché portano diciamo, un braccialettino azzurro sul braccio, e si vestiva con passamontagna e poi li picchiava prima di respingerli questo. E quindi una situazione sicuramente preoccupante da tenere monitorata e di cercare di diffondere queste informazioni il più possibile con tutti i mezzi che abbiamo. Grazie a tutti.
9999 official, hey, official. This is songs.
Five hey, music.
Something about you I just can't see.
Money.
Hey, feeling in my heart today, bust my brain. Hey, oh baby, oh tell me what you see. Hey, I the crazy, I the mad, oh yeah, what again? Oh yeah, feeling in my heart, feeling in my soul. Feeling in my body, I'm feeling in my head. Oh yeah, baby, come do the official. Yeah. Oh, feeling in my heart, feeling in my soul. Feeling in my body, I'm feeling in my head. Oh yeah, baby, come do the official. Oh, baby, fine, no. The girl is set, oh. My baby is sweet, oh. Your melody, they bust my brain, no. Oh. I can never forget, oh.
Oggi vi raccontiamo Shipwreck Crime, la mostra fotografica di Italo Rondinella, fotoreporter residente a Istanbul, che ha voluto documentare i naufragi sulle coste greche attraverso i 44 oggetti che è riuscita a raccogliere e a fotografare durante il suo viaggio al confine fra la Turchia e la Grecia. È possibile vedere gratuitamente la mostra fino al 19 luglio ai magazzini del Sale a Venezia. L'intervista è stata curata da Anna Toniolo. Sentiamo.
Ciao Italo, grazie per averci concesso questa intervista. La tua mostra si chiama Shipwreck Crime,
sì.
Ossia crimine di naufragio.
Sì.
Di che cosa si occupa e che cosa significa esattamente questo nome?
Mi è venuto così nel senso che, vabbè, trattasi di naufragi effettivamente, perché la mia mostra è composta da 44 immagini, fotografie di oggetti che sono appartenuti alle persone che hanno tentato l'attraversamento del mare tra la costa turca e l'isola greca di Lesbo. Io sono andato sulla costa turca per fare questo progetto nel settembre 2017. E a 2 anni di distanza da quando tra il 2015-16 c'era stato il massimo flusso di siriani, iracheni, afghani che scappavano e tentavano di raggiungere l'Europa attraverso questa tratta. E molti sono naufragati in mare, per cui da questo shipwreck, che appunto come hai detto vuol dire naufragio, ho aggiunto crime perché è un po' una provocazione, effettivamente non esiste la fattispecie criminale del naufragio. L'ho voluto chiamare così per indicare il fatto che secondo me trattasi di una specie di delitto collettivo che non ha a che fare con quello che succede, ma ha a che fare con la rimozione di quello che succede, col fatto che questa storia, che la storia di queste persone, che la storia di queste donne, di questi uomini, di questi bambini, nella narrazione mediatica ormai frequente non sono più persone ma sono un fenomeno, sono dei numeri, delle statistiche, e credo che senza volere colpevolizzare nessuno, o forse tutti, me compreso, il crimine stia un po' qui, cioè nel dimenticarsi che trattasi di persone e quindi nel dimenticarsi di commuoversi. Questo progetto non è un progetto sul fenomeno migratorio, bensì è un progetto sulla commozione, cioè sull'invito a fermarsi, a guardarsi questi oggetti di uso quotidiano e spero, insomma, provare quello che ho provato io, un sentimento di immedesimazione che mi fa credere che quel pettine sia il mio pettine, che quella scarpa sia la scarpa del figlio che non ho, ma del figlio dei miei amici magari, che quel reggiseno sia il reggiseno della mia amorosa o amante o moglie o quello che è. E quindi questo è il senso di Shipwreck Crime.
C'è qualcuno tra gli oggetti o le foto che hai esposto che ti è particolarmente caro?
Ho scelto come foto emblematica anche nella comunicazione della mostra un vestitino giallo e mi ha colpito molto perché io gli oggetti li ho fotografati così come li ho trovati, non li ho manomessi prima di raccoglierli, e questo vestitino era messo quasi come in croce, effettivamente. E quell'immagine mi è rimasta piuttosto impressa, non per un'evocazione necessariamente religiosa, o forse sì, effettivamente, non so. Ci ho visto una persona in croce e quindi mi ha colpito.
Baby, fresh on the beat and it's killing them all, of course. It's killing them all, of course. Make we scatter this place tonight. Dance and sweat till life's in a fight. We must settle this thing tonight, yeah. Come let us catch some feelings for night, yeah. And if you tell me, say make a fellow, I don't go waste time but to do like so. Because of you, eh, I get to go strong. All over, all over. This feeling got me falling. All over, all over. Yeah, ties is something they do me for body, oh. All over, all over. I make you make we spend this money, oh. All over, eh, all over. Now because of you, eh, I get to go strong. All over, all over. This feeling got me falling. All over, all over. Yeah, ties is something they do me for body, oh. All over, all over. Make you make me spend this money, oh. All over, all over. This one like Gilly and Romeo. Original of Bungalow Bobo. Bobo, Bobo, Bobo. Say now me, where you make from Shoko. Love me, Jeje, love me, tender. Yeah. And if you
way I get to goosebumps. This feeling got me falling. I get tired of something they do me for body, yo. I make you make me spend this money, yo. Not because of you, way I get to goosebumps. This feeling got me falling. I get tired of something they do me for body, yo. Make me spend this money, oh. Because of you, way I get to goosebumps. This feeling got me falling. I get tired of something they do me for body, yo. I make you make me spend this money, yo.
Quindi Muriba e Casa Madiba nasce con l'idea di tutelare il diritto all'abitare.
Il diritto all'abitare,
quindi
esatto.
Dare un tetto sotto cui abitare.
Sì.
E alle persone che questo tetto non ce l'hanno.
Sì, sì.
Ma come stavi dicendo, quali sono i servizi che Casa Madiba offre?
Allora, cioè, come dicevo prima, adesso Casa Madiba non è più una casa abitativa da ormai 2015, ci hanno sgomberato. Poi dopo quella volta lì il comune hanno fatto piccoli lavori e dopo ci hanno riconsegnato le chiavi e noi abbiamo sempre le convenzioni che le paghiamo adesso, le fatture, l'acqua, le corrente, tutto quanto. Adesso facciamo l'altra cosa, non è più abitativa. Allora, i servizi che abbiamo sono esportero diritto a tutti, per tutti, casa, lavoro, salute, per tutte le persone, non solo ai stranieri o solo ai richiedenti asili, ma cioè, indipendentemente a tutte le persone, anche italiani, americani, insomma, tutte le persone che si trovano in questo paese, soprattutto in questa città Rimini, che hanno problemi sul lavoro o hanno problemi con la casa, che vengono magari sfrattati o comunque qualsiasi problema della casa, ecco. Quindi noi abbiamo esportello diritti al lavoro e diritto alla salute, una casa per tutti e per tutte, questo abbiamo adesso. Abbiamo esportello di residenza, questo esportello praticamente si occupa di fare la richiesta della residenza fittizia per le persone che non hanno nessuna possibilità di avere la residenza, magari hanno perso la casa e non hanno famiglia, molto indipendentemente alle persone, cioè diciamo ai migranti, ecco, perché i migranti molti si trovano messi a strada dopo, cioè, alla fine del progetto di accoglienza, non sanno dove andare e magari non riescono a trovare lavoro, quindi anche per il rinnovo del documento che la questura ci chiede, la residenza o il domicilio. Quindi noi abbiamo che sia esportello diritti di lavoro, la salute, abbiamo anche questo esportello della residenza. Quindi facciamo la residenza, che sia la residenza fittizia, anche il domicilio per tutti i colori delle persone, ma la maggior parte lo facciamo ai ragazzi richiedenti d'asilo, perché loro hanno più bisogno per fare il rinnovo, ecco.
Thank you.
just let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do do play, do do play. Cause now you I choose, oh I am family, I know. I sing for you wanna be like do do play, do do play. Baby now you I go pick up, oh, I am family, I know. Give the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my Achilles, oh. Kuduro life, baby, oh. Chevy, you know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today, there's a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do do play, do do. Now you I choose, oh, I am family, I am family. I sing for you wanna be like do do play, do do play. Baby now you I go pick up, oh, I am family, I am family. Only for you it will be like do do play, do play, oh. I sing for you, oh, my baby, oh.
Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ringraziamo come al solito Pino per la regia e per la post-produzione, Jerry e Simon per le ottime scelte musicali, Barbara in redazione e tutti gli ospiti che oggi sono intervenuti. Vi ricordiamo inoltre che se vi siete persi le nostre puntate trovate tutti i podcast sui siti internet www.meltingpot.org e su www.sherwood.it. Questo progetto è sostenuto con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Valdese. Da Radio Melting Pot per oggi è tutto, alla prossima, ciao!
Radio Melting Pot,
laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Laboratoire radiophonique pour la promotion des droits des citoyens.
Radio Laboratory for the Promotion of Citizenship Rights.